Buonasera carissimi amici, un caloroso saluto al vostro Enzo ed eccomi qua pronto anche questa sera per andare avanti attraverso le nostre pagine della Bibbia. Vi ricordo che da tempo ormai stiamo studiando il libro dei Salmi e questa sera siamo arrivati al Salmo 50. È il primo salmo di Asaf, musico e conduttore del canto nel Tempio insieme a Eman ed Etan. È un grande salmo di giudizio, rivela la venuta di Dio in giustizia per giudicare il suo popolo e per giudicare il malvagio. Ve lo vado a leggere. Salmo di Asaf. Il potente, Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo precede un fuoco divorante, intorno a lui infuria la tempesta. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non esigo tori della tua casa, né capri dai tuoi ovili. Sono mie, infatti, tutte le bestie della foresta. Mio è il bestiame che sta sui monti a migliaia. Conosco tutti gli uccelli dei monti, e quel che si muove per la campagna è a mia disposizione. Se avessi fame, non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quello che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento, e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi e hai sempre sulle labbra il mio patto, tu che detesti la disciplina e ti getti dietro alle spalle le mie parole? Se vedi un ladro, ti diletti della sua compagnia e ti fai compagno degli adulteri. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua trama inganni. Ti siedi e parli contro tuo fratello, diffami il figlio di tua madre. Hai fatto queste cose, io ho taciuto, e tu hai pensato che io fossi come te, ma io ti riprenderò e ti metterò tutto davanti agli occhi. Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri e nessuno vi liberi. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento, mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. La straordinaria espressione introduttiva, il potente, Dio, il Signore, ha lo scopo di mettere in risalto la solennità della situazione descritta, il tema del Salmo. Siamo infatti davanti a una grande corte d'assise. Il triplice nome presenta Dio come l'Onnipotente, Dio nella pienezza della sua divinità e Dio eterno e benigno che ha fatto un patto con il suo popolo. Questo Dio ha fatto sentire la sua voce e ha chiamato tutti gli abitanti della terra a presentarsi dinanzi al suo tribunale e assistere al giudizio del suo popolo. L'introduzione a questo salmo proclama anche che il potente Dio verrà. Che gloriosa attesa dovrebbe essere questa per ogni figlio di Dio. Un giorno, pensate, vedremo il Signore. E questa è la prospettiva per ogni credente. L'invito a presentarsi viene da Sion ed è accompagnato dalla luce della sua verità. Prima viene sentita la sua parola, poi viene vista la sua luce. Poi il salmista vede quasi in visione la venuta di Dio stesso. Questa visione è associata simbolicamente all'immagine del fulmine e della tempesta. I cieli e la terra sono chiamati a testimoni. Essi infatti hanno assistito a tutto ciò che è avvenuto. A questo proposito, Giosuè dice, e Giosuè disse a tutto il popolo, ecco, questa pietra sarà una testimonianza contro di noi, perché essa ha udita tutte le parole che il Signore ci ha dette. Essa servirà quindi da testimonianza contro di voi, affinché non rinneghiate il vostro Dio. Giosuè 24, versetto 27. A questo punto Dio chiama colui che deve essere giudicato, il popolo con cui egli ha fatto un patto che è stato rinnovato di generazione in generazione e ratificato sin dall'inizio con un sacrificio. Il processo si apre con la testimonianza di uno dei testimoni oculari della giustizia divina. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Dal versetto 7 al versetto 15 Dio parla al suo popolo. Prima di tutto, egli ammonisce Israele. Ascolta, popolo mio, e io parlerò. Ascolta, Israele, e io testimonierò contro di te. Io sono Dio, il tuo Dio. e ricorda che egli parla essendo Dio, il suo Dio. Egli non lo accusa di essere stato negligente nel rituale dei sacrifici. Quel compito è stato regolarmente assolto. Le sue accuse riguardano le motivazioni che si celavano dietro le loro offerte. Essi hanno offerto animali, come se egli ne avesse realmente bisogno e quindi dovesse essere grato per tanta generosità. Dio dunque afferma che una tale concezione del culto è assurda, perché tutto ciò che l'uomo ha, tutta la creazione, appartiene a Dio stesso. Questo ci ricorda le parole del profeta Geremia: «Poiché io non parlai ai vostri padri e non diedi loro alcun comandamento, quando li feci uscire dal paese d'Egitto circa olocausti e sacrifici, ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici». Abbiamo letto da Geremia, capitolo 7, versetti 22 e 23. Il profeta Michea disse anch'egli qualcosa del genere. Leggo dal capitolo 6 di Michea i versetti dal 6 all'8. «Con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se no che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio?» È assurdo pensare a Dio come a un uomo, con le stesse necessità. Dio non mangia carne, egli è spirito. Ma anche se così non fosse, egli non avrebbe necessità di chiedere niente all'uomo. Tutta la creazione gli appartiene. Il vero culto non consiste nell'offerta di carne e di bestie immolate, ma nella gratitudine personale verso Dio e in una completa consacrazione a Dio stesso, unita a una completa fiducia in Lui. Questa fiducia incondizionata porta l'uomo a sperimentare la sua fedeltà. La conoscenza, per esperienza della sua fedeltà, porta naturalmente alla lode. Dio si rivolge non più solo al suo popolo, ma all'uomo empio in generale. Il versetto 16 di questo Salmo 50 dice: «Ma Dio dice all'empio, perché vai elencando le mie leggi, hai sempre sulle labbra il mio patto?» Questa dura condanna è rivolta contro coloro che parlano delle leggi di Dio, ma non le osservano, uomini cioè che non sopportano la disciplina morale e rinnegano i comandamenti di Dio, uomini, come dice il salmista, a cui piace la compagnia dei ladri, che sono indulgenti nei confronti dell'immoralità sessuale, che usano un linguaggio indecente e pieno di menzogna, che tradiscono persino coloro che teoricamente sono loro amici. Essi hanno scambiato la pazienza di Dio per un segno di debolezza, e la sua tolleranza, che in realtà vuol dare a loro la possibilità di pentirsi, è considerata indifferenza, o peggio, consenso. Questa loro superficiale analisi, che porta a considerare Dio come un essere immorale, ingannatore, traditore come loro, è assolutamente priva di alcun fondamento. Tutte le loro azioni saranno poste dinanzi a loro e saranno mostrate anche tutte le conseguenze dei loro misfatti. Amica, amico, Dio non sta parlando solo a Israele, egli sta parlando anche a noi oggi. Egli smaschera l'ipocrisia. Il fatto che Dio stia in silenzio non significa che egli approvi. Il giorno della resa dei conti verrà. Dio dice: «Ma io ti risponderò e ti metterò ogni cosa davanti agli occhi». Dio però non cessa mai di essere un Dio di grazia. Per questo, dal versetto 22 alla fine del Salmo, viene, è vero, riportato un terribile ammonimento agli empi, ma anche un'offerta di salvezza a coloro che, con un cuore grato e con la loro obbedienza, stabiliscono un rapporto personale con Dio. Capite questo? Voi che dimenticate Dio, perché io non vi laceri, nessuno vi liberi. Chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica, e a chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. È importante sottolineare, al termine del commento sul Salmo 50, che tutta questa sezione relativa al comportamento e alla sorte dell'uomo empio è servita da base per i testi della lettera di Paolo ai Romani. Il titolo del Salmo 51 si spiega da sé ed è essenziale per la comprensione di questo Salmo. Al maestro del coro, Salmo di Davide, quando il profeta Natan venne a lui dopo che egli aveva peccato con Batsheba. Nel titolo si fa ovviamente riferimento alla grande macchia della vita di Davide. Non è nostra intenzione addentrarci nei dettagli di quel peccato, ma basta dire che Davide in quell'occasione ha infranto due comandamenti di Dio. Ha infranto il settimo comandamento, non commettere adulterio, con Bathsheba, e ha infranto il sesto comandamento, non uccidere, facendo mandare Uria, il marito di Bathsheba, a morire al fronte. Ora, dopo questo triste fatto, Davide non fece nulla e non disse nulla. Veramente, entrambi i peccati sarebbero stati considerati affari di ordinaria amministrazione in Egitto o in Babilonia o in Filistia o in Edom o in Moab. Ciò che Davide aveva fatto era una pratica comune ed era per lo più accettata. Molti re compivano tale genere di cose, quindi queste assumevano un aspetto meno brutto di quanto non fosse in realtà. Ma erano cose brutte, proprio tanto quanto Dio aveva detto. In apparenza sembrava che questo peccato fosse passato nel cuore e nella vita di Davide senza lasciare traccia alcuna. Ma Davide era un uomo di Dio e non avrebbe potuto far finta di niente. Anche durante il tempo in cui rimase in silenzio, era infatti un uomo tormentato. Di ciò che veramente accadde nel suo cuore ci ha parlato infatti il Salmo 32, dove viene detto, al versetto 3, «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno». Credo che se foste stati alla corte di Davide durante quel periodo in cui egli rimase in silenzio, l'avreste visto invecchiare. Quest'uomo attraversò un'ansia terribile. «Poiché giorno e notte, la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate». Questo descrive i suoi sentimenti durante quel periodo. Poi Dio mandò il profeta Natan da Davide e lo usò per far capire a Davide ciò che aveva fatto. Natan affrontò il problema raccontando a Davide una storia. Leggiamo. Il Signore mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse: «C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in grandissimo numero, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina che gli aveva comprata e allevata. Gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il pane di lui, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una figlia. Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da lui. Prese invece l'agnellina dell'uomo povero, la cucinò per colui che gli era venuto in casa. Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnellina per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà». Questo avvenimento di Davide, questa sua risposta, è citata in Seconda Samuele al capitolo 12, nei primi 6 versetti. Poi veniamo a uno dei momenti più drammatici della parola di Dio, quando ci rivela come Natan fosse uno degli uomini più coraggiosi nella scrittura. E Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo». Natan puntò il dito a Davide e disse: «Tu sei quell'uomo». Quando lo disse c'erano 3 strade aperte che Davide poteva imboccare. Davide poteva negare l'accusa, poteva dire: «Natan è completamente in errore e sta cercando di diffamarmi». Avrebbe potuto puntare il suo scettro a Natan senza dire una parola, perché le guardie avrebbero capito e lo avrebbero condotto fuori per un'esecuzione sommaria. Davide avrebbe potuto non dire nulla, e suppongo che se la faccenda fosse stata portata davanti a un qualsiasi tribunale, cosa che in quei giorni non sarebbe mai potuta accadere, la corte sarebbe giunta alla conclusione che una pressione eccessiva era stata usata da Natan per estorcere a Davide una confessione, e Davide sarebbe stato sciolto da tutte le accuse. C'era una 3ª strada aperta a Davide, ed era quella di ammettere la veridicità dell'accusa. Davide imboccò quest'ultima strada, confessò il suo peccato. Ora, Davide non era semplicemente un uomo, era il re e il re non può sbagliare. Egli è al di sopra di qualsiasi riprensione. Nessuno punta il dito al re, ma Natan lo fece. E la cosa molto interessante è che Davide confessò. Ora, andando avanti con questo resoconto, riprendiamo dal versetto 10 con Natan che gli espone il messaggio da parte di Dio. «Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'ittita. Così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu lo hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole». Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Questa è la premessa al Salmo 51 che abbiamo letto. Dopo questo, Davide andò nel privato della propria camera e fece la confessione che questo Salmo riporta. Il Salmo 51 è una delle più grandi confessioni che sia mai stata scritta. Si divide molto chiaramente in tre parti, che io chiamerei tre gridi. C'è il grido della coscienza e convinzione di peccato, nei versetti dall'1 al 3, poi c'è il grido di confessione e richiesta di clemenza a Dio, nei versetti che vanno dal 4 all'8, e infine troviamo il grido per ricevere purificazione e comunione, versetti dal 9 al 19. Leggiamo la prima parte, il grido della coscienza e convinzione di peccato. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. E domani torneremo su questa grande confessione che il re Davide fece al Signore attraverso questo salmo. Bene. Noi ci fermiamo qua, non c'è più tempo a mia disposizione, quindi ci risentiamo, mi raccomando, domani sera, al solito orario, per vedere come questo Salmo 51 va avanti, come questa confessione di Davide è veramente sincera davanti al Signore. Appuntamento allora domani, ciao.